strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E questa sera ci occuperemo di un argomento particolarmente legato a quello della transizione ecologica, a quello della neutralità tecnologica. La notizia che arriva dall'Europa di qualche giorno fa è proprio una sostanziale apertura nei confronti di varie fonti di energia, a cominciare dal gas naturale, oltre che dal nucleare di quarta generazione, ma questo è un altro tema. Il gas naturale è stato inserito fra le fonti sostenibili purché questo gas provenga da fonti rinnovabili. E allora cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione del gas naturale per autotrazione. Lo facciamo in compagnia del nostro ospite, che è Dante Natali, presidente di Federmetano. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a lei, Di Donato.
Allora, voi siete stati protagonisti di un incontro subito prima la pausa natalizia che aveva proprio questo titolo: l'evoluzione del gas naturale per autotrazione. Che cosa è emerso da questo incontro?
Ma è emerso un interesse da parte di molti attori della politica che sono stati da noi sollecitati nel corso di questi mesi verso una posizione più pragmatica, che uscisse un po' dagli schemi molto rigidi del Fit for 55, cioè queste 14 proposte legislative del Consiglio europeo, che indicavano sostanzialmente come unica alternativa per quello che riguarda il trasporto la trazione elettrica e l'utilizzo dell'idrogeno. Noi da tempo ci spendiamo e ci siamo attivi per quanto riguarda l'utilizzo del biometano nei trasporti e del grande beneficio ambientale che da questo ne deriva, tant'è che ad oggi il nostro settore presenta un livello di sostituzione del metano fossile con biometano pari al 30%. Un livello veramente molto elevato, che unito alla rete distributiva che oggi ha raggiunto 1500 punti vendita, consente al biometano di poter essere al metano e al biometano di essere immediatamente fruibili su qualunque punto del territorio nazionale. Ora, perdere un'opportunità o comunque trascurare un'opportunità come questa ci sembrava un errore madornale, un errore macroscopico, e per questo appunto ci siamo molto spesi. Prima del webinar abbiamo anche fatto un incontro, richiesto e ottenuto un incontro al Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio il primo di dicembre, allo scopo appunto di evidenziare tutti i benefici che l'Italia avrebbe potuto trarre da un utilizzo massiccio e importante del
certo.
biometano.
Ecco, proprio a proposito di questo dobbiamo ricordare che l'Italia ha una lunga tradizione sul fronte del metano e del gas naturale, anche perché, lo ricordiamo, una volta quando parlavamo di auto ibride parlavamo di auto che fossero nello stesso tempo ad alimentazione a gas appunto e carburanti tradizionali come la benzina o il gasolio. Questa tradizione, questa forte presenza del metano in Italia, quanto sta contribuendo a questo dibattito?
Sta contribuendo molto, e lo fa su tutti gli ambiti del trasporto, perché la grande opportunità data da questo carburante è non solo il fatto di essere oggi disponibile, a differenza di 10 anni fa per esempio, di essere disponibile su tutto il territorio nazionale, ma anche di essere disponibile per tutte le forme di trasporto. Oggi assistiamo ad un incremento notevolissimo nel consumo dei trasporti, di penetrazione nei trasporti pesanti nel metano liquido, che nella forma bio ovviamente presenta i medesimi vantaggi del biometano nella forma gassosa. Quindi il metano è fortemente radicato nella cultura e nella tradizione dei trasporti italiani, per un motivo anche molto semplice: non solo abbiamo la storia più lunga, ma il metano per auto è nato in Italia, è un'invenzione italiana nata nel 1936, quando l'allora Società delle Nazioni decretò l'embargo petrolifero all'Italia per l'invasione dell'Etiopia. E quindi si pensò in quegli anni a come utilizzare quello che era disponibile sul territorio per poter garantire la mobilità e i trasporti. E quindi nacque questa soluzione, che poi si è adattata al mercato e nel corso di questi anni è evoluta a seconda delle esigenze del mercato. Quindi è stato prima solo un carburante economico, poi verso gli anni 90 se n'è riscoperta la caratteristica ambientale, perché tra i carburanti fossili era quello meno impattante, di gran lunga meno impattante. Oggi il biometano costituisce il futuro di questo carburante, perché è il biocarburante più facile da ottenere. La stima di produzione che si fa in Italia è di circa 8 miliardi di metri cubi.
È un carburante che si riesce a ottenere facilmente, che ha una lunga storia e che adesso viene prodotto, come ricordava anche lei, anche in forme particolarmente utilizzabili anche dal trasporto pesante, come ad esempio l'LNG. C'è però un problema a proposito di quest'ultimo tipo di carburante: il costo, che sta diventando, anzi è diventato in queste ultime settimane, proibitivo. Siamo passati da uno 0,80 ad un 2 euro, insomma un incremento importantissimo. Quali sono le prospettive per quest'anno, per questo 2022, sui costi di questi prodotti?
Ciò a cui siamo andati incontro a partire dal 1 di ottobre è una situazione totalmente nuova e che non si era mai verificata in passato nel nostro settore, quella di una fortissima tensione sul prezzo che ha fatto schizzare il valore di questa fonte energetica a più di 6 volte il prezzo medio degli ultimi 15 anni. Noi riteniamo i fondamentali del mercato non sono cambiati. Rispetto al 2019 i consumi dell'Italia e in generale dell'Europa non sono sostanzialmente cambiati, per cui riteniamo che una volta superata la tensione, che ha, come vediamo chiaramente, anche ragioni geopolitiche, non solo di mercato, superata, ripeto, questa situazione, riteniamo che non ci siano motivazioni perché il prezzo non torni ai valori precedenti. Per cui sì, prendiamo atto che in 70 anni di storia non era mai successo una cosa del genere, però questa volta le tensioni, le fortissime tensioni tra Europa e Russia, tra Stati Uniti e Russia, si sono scaricati più sul mercato del gas che non su quello petrolifero, che invece è rimasto tutto sommato molto tranquillo.
Quindi dobbiamo attenderci un ritorno alla normalità di questi prezzi da qui ai prossimi mesi?
Certamente, perché i fondamentali del mercato non sono cambiati, non ci sono situazioni diverse che si sono venute a determinare sul mercato europeo.
Ed è un mercato quindi particolarmente importante, su cui c'è una forte sensibilità da parte degli italiani, se pensiamo che ci sono centinaia di migliaia di veicoli in questo momento, sia automobili che veicoli commerciali adibiti al trasporto merci, che utilizzano questo tipo di alimentazione.
Per l'esattezza 1.100.000 sono i veicoli a metano, quindi 1.100.000 famiglie che da sempre affidano la loro mobilità all'utilizzo di questo carburante. Quindi non solo ne traggono i vantaggi economici, almeno fino a prima di questo, a questa situazione di prezzo, ma danno anche un tangibile contributo alla riduzione dell'impatto ambientale.
Certo, un'ultima battuta, ritorniamo al tema che abbiamo utilizzato per aprire questa trasmissione. L'Europa sembra credere in questa strada, tant'è vero che proprio pochi giorni fa, quindi dopo il vostro incontro, ha incluso il gas naturale, oltre che al nucleare di quarta generazione, fra le fonti sostenibili, quindi sicuramente c'è soddisfazione da parte vostra per questa inclusione.
Certamente, sì, no, siamo molto confortati e riteniamo che il nostro settore possa fare tanto, fa già tanto, perché ripeto, col 30% di sostituzione del carburante fossile, il 20% l'anno scorso, livello di sostituzione dell'anno scorso, capisce che insomma diamo chiaramente in grado di poter raggiungere l'obiettivo di sostituzione totale del carburante fossile con biocarburante, se ci saranno le condizioni per continuare a lavorare, in pochi anni.
Certo.
Questo sarebbe veramente un risultato eccezionale.
Bene, termina qui anche questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Dante Natali, presidente di Federmetano. Ci risentiamo tra pochi minuti nella seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito alle case costruttrici. Parleremo di Opel in compagnia del nostro ospite Stefano Virgilio, responsabile delle pubbliche relazioni di Opel Italia. Faremo un po' il punto della situazione di questo brand nel nostro paese. Ci sentiamo fra pochi minuti.
Quindi diciamo che la quantità media è variabile tra minimo di 30 grammi a 60 grammi per ora di carboidrati.
Le generazioni di adesso sono diverse, bisogna dar loro consapevolezza, bisogna trattarli in maniera professionale anche se sono piccoli. Basta con la storia che bisogna divertirsi al campo, possono divertirsi prima e dopo. E scusate se chiudo, con i chilometri non fanno male, io dico agli avversari fanno malissimo.
Perché vicino del Ghilo, dove lui stesso ha fatto il primato dell'ora e dove si disputa con la sua organizzazione sempre un grande meeting e si fanno questi tempi, c'è lì vicino a Nimega un centro per il running di livello straordinario, che è un punto di riferimento per l'Italia.
Comincio con 3-4 volte un minuto fino ad arrivare a fare 10 volte anche 2 minuti, e il tempo di recupero anche qui è almeno doppio di quello di esercizio.
Nei ragazzi, quando vado nelle scuole, incontro dei ragazzi che si avvicinano all'atletica, dico sempre che il miglior investimento da fare è quello verso se stessi.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica, dell'endurance e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
E in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Silvio Lorenzi
e Ivano Di Martino.
Personal Best. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica. Su Radio 24. Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo oggi dedicato ad Opel. Cercheremo di fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda questo brand, non solo per il mondo dell'auto ma anche per quello dei veicoli commerciali. Questo perché Opel è una delle primissime case costruttrici a lanciare sul mercato un veicolo commerciale ad idrogeno, e noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Stefano Virgilio, responsabile della comunicazione di Opel Italia. Allora, innanzitutto, di che cosa si tratta?
Opel Vivaro e Hydrogen è il primo veicolo commerciale elettrico che produce l'energia elettrica direttamente a bordo e senza emissioni, grazie appunto all'idrogeno. La prima unità è stata consegnata in Germania ad un grande produttore tedesco di elettrodomestici premium giusto sulla fine del 2021. Su questo Opel Vivaro e Hydrogen abbiamo ridotto le dimensioni della batteria per fare spazio alle bombole di idrogeno, il quale viene utilizzato nelle celle a combustione. Queste celle producono energia che alimenta il motore elettrico. Il vantaggio dal punto di vista del cliente è che il rifornimento di idrogeno avviene a una comune pompa in circa 3 minuti, così come per i veicoli a benzina o diesel. Abbiamo mantenuto però allo stesso tempo una piccola batteria di trazione che può essere ricaricata alla spina e permette inoltre di recuperare l'energia in decelerazione. La batteria permette di gestire al meglio le fasi più dinamiche della guida, come le accelerazioni, mantenendo le celle a combustibile alimentate a idrogeno in funzionamento costante e sempre ottimale. Questo nuovo Opel Vivaro e Hydrogen si basa sugli oltre 20 anni di esperienza che abbiamo in Opel nello sviluppo di veicoli a celle a combustibile, e lo produciamo in Germania presso la nostra sede di Rüsselsheim. Io direi che con Opel Vivaro e Hydrogen finalmente inizia il futuro elettrico a idrogeno idrogeno si tratta del passo successivo rispetto ai veicoli elettrici attuali.
Tra l'altro, infatti, l'idrogeno è davvero rappresenta in questo momento il futuro per il trasporto delle merci, questo perché soprattutto per i veicoli pesanti sarà probabilmente la vera alternativa ai motori endotermici tradizionali. Torniamo a questo veicolo commerciale, quindi un piccolo furgone, per spiegarlo agli ascoltatori non esperti del settore, un piccolo furgone per il trasporto delle merci, un pieno in 3 minuti con quale autonomia?
Parliamo di circa 400 km di autonomia. Naturalmente l'autonomia dipende sempre molto su un veicolo commerciale, soprattutto dal carico, dal tipo di percorso che si fa, ma il vantaggio in questo caso è quello di avere un veicolo elettrico con tutti i vantaggi di un veicolo elettrico: il basso costo di rifornimento dell'energia, la silenziosità e l'assenza di vibrazioni, oltre a delle ottime prestazioni. Però d'altra parte con il vantaggio di poter essere ricaricato di idrogeno a una pompa, come si fa per i veicoli, certo, con combustibile fossile.
Il problema è trovarla questa pompa, perché al momento mi risulta che in Italia distributori di idrogeno siano pochissimi, forse un paio.
Al momento abbiamo lanciato l'Opel Vivaro Hydrogen in Germania, quindi siamo partiti da lì e poi seguirà in Francia e ci allargheremo nel resto d'Europa man mano che la rete di distribuzione,
certo,
di questo carburante
sarà disponibile. Tra l'altro quello dei veicoli commerciali è un settore che Opel segue con particolare attenzione, tant'è vero che c'è stato un incremento significativo sui principali mercati europei su questo fronte.
In effetti abbiamo avuto nel 2021 un aumento delle vendite dei veicoli commerciali leggeri Opel in tutta Europa. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi al 2020, abbiamo una crescita di oltre il 12%. Tra la nostra gamma, quella che è maggiormente degna di nota come crescita è quella dell'Opel Vivaro E elettrico a batteria. Ne abbiamo parlato nella versione idrogeno, ma commercializziamo naturalmente la versione Vivaro E completamente elettrico. I veicoli commerciali leggeri Opel in generale godono di un'ottima considerazione presso i clienti e anche presso gli esperti. Infatti Opel Combo nel 2019 e Opel Vivaro E nel 2021 sono stati nominati Van of the Year da una giuria di esperti e abbiamo già raccolto migliaia e migliaia di ordini da parte di grandi aziende che stanno riconvertendo le proprie flotte all'elettrico a zero emissioni, quindi soprattutto guardando alla parte dei veicoli commerciali elettrici. I veicoli commerciali elettrici di Opel, quindi, io direi che arrivano giusto in tempo sul mercato per soddisfare le richieste dei clienti. Offriamo in Opel una gamma di veicoli commerciali di diverse dimensioni, adatti a tutte le necessità, partendo dal piccolo Opel Combo per passare al medio Opel Vivaro, al grande Opel Movano. Ora l'intera gamma dei veicoli elettrici Opel è disponibile anche con motorizzazioni elettriche oltre che con motori termici.
E ovviamente questo è un segmento che non ha conosciuto crisi negli ultimi anni, anzi il mondo dei veicoli commerciali ha subito degli incrementi durante le fasi della pandemia proprio per, come dire, assicurare la distribuzione delle merci. Cambiamo fronte e torniamo al tradizionale mondo dell'auto, anche qui registrate un 2021 particolarmente importante che si è chiuso anche con alcuni premi come quelli legati a Opel Mokka e al concept Opel Manta.
Abbiamo ricevuto moltissimi riconoscimenti nel 2021 che stanno a testimoniare il grande cambiamento che Opel sta facendo e che tutti i clienti vedono. Tanto per citare qualcuno dei modelli che abbiamo lanciato nel 2021, c'è stato Opel Crossland oppure Opel Mokka, un modello molto riconoscibile, molto conosciuto perché ha avuto un grande successo in passato. Ora con questa nuova generazione si è già guadagnata dei premi internazionali, ma senza dimenticare questo abbiamo ricevuto molti premi internazionali per i nostri veicoli commerciali come il Combo oppure come l'Opel Vivaro E, molti di questi in versione completamente elettrica e c'è anche un caso di una concept un po' particolare, parlo della Opel Manta GSE Electromod, è una Restomod, e cioè una vettura degli anni 70 che è stata restaurata e rivista con
con le ultime tecnologie, quindi questa vettura degli anni 70 è stata resa elettrica ed è stata per questo tipo di lavoro che abbiamo fatto anche eletta concept car dell'anno in Francia.
Veniamo al nuovo anno, questa è la prima settimana del nuovo anno, da qualche giorno si è concluso il 2021, come è andato questo 2021 per Opel e soprattutto quali sono le aspettative per questo nuovo anno?
Il 2021 è stato un anno estremamente effervescente perché abbiamo presentato tantissime novità di prodotto. In Opel tutto si basa sullo sviluppo di nuovi prodotti molto interessanti con tutte le nuove tecnologie ma a prezzi accessibili. Ho citato Opel Crossland oppure il lancio del nuovo Opel Mokka, ma c'è anche l'Opel Grandland nuovo, completamente rivisto e tanto altro. Il 2022 sarà l'anno del lancio fisico veramente in concessionaria della nuova Opel Astra, questa berlina, questa vettura del segmento C, quindi questa compatta di Opel che ha una storia alle spalle lunghissima. Pensiamo che la prima Opel Kadett, che era il nome della compatta Opel prima di Astra, è stata lanciata ben 85 anni fa, quindi abbiamo accumulato un pochino di esperienza e abbiamo messo tutta questa esperienza e tutte le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione sulla nuova Opel Astra, che vedrà la luce fisicamente nelle concessionarie durante il 2022, prima la 5 porte in questi primi mesi del 2022 e poi un pochino più avanti anche nella versione station wagon che in Opel chiamiamo Sports Tourer.
E noi ovviamente continueremo a seguire con attenzione anche il lancio di questi nuovi modelli a partire dalla Opel Astra. Termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Stefano Virgilio, responsabile comunicazione di Opel Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22:15 circa, ma prima di lasciarci vi ricordo anche l'appuntamento tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con Smart Car, subito prima del GR del 21. È davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.